Voi avete capito perché sono qui già per tempo, no?
No.
Perché sono qui dalle 5 da quest'anno a fare scuola, quindi per quello che cioè non arrivo dalla Dormilani sparato
nel traffico di centro
da una scuola all'altra. Quindi sono già qui, quindi alle 9 si può cominciare.
Meglio.
Poi benvenute e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando sul territorio della sapienza poetica ellenistica e per la precisione in quel vasto spazio che è stato chiamato di stampo evangelico. E ci troviamo, come sapete, nei pressi di un significativo paesaggio intellettuale che è rappresentato da un testo, dal testo di un'opera molto importante che tutti noi abbiamo sentito nominare, la prima lettera ai Corinti. Tutti l'abbiamo sentita nominare, no? Quest'opera, un testo che fa parte di un epistolario, dell'epistolario di Paolo di Tarso, che come sapete è una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, un'opera che ha influenzato la letteratura in tutti i tempi, ce ne stiamo già rendendo conto, no, da questi primi itinerari, specialmente il genere letterario del romanzo in età moderna e contemporanea. Ora Paolo di Tarso, dall'inverno dell'anno 50 all'incirca fino all'estate del 51 vive a Corinto, vive in una comunità molto vivace, frequenta una ecclesia, cioè l'ecclesia di Corinto, che era famosa. Guardate, sulla parola ecclesia noi faremo una riflessione lunga e piuttosto ostica strada facendo. Una comunità molto vivace, formata soprattutto da persone che culturalmente sono di formazione pagana, poi ci sono anche gli ebrei che vivono sul territorio dell'ellenismo e che macinano cultura. Nella ecclesia di Corinto ci sono anche molte persone di modesta condizione, insieme alla borghesia. Quindi una struttura molto complessa. Ora, il testo degli Atti degli Apostoli, un'opera che noi conosciamo perché abbiamo studiato in questi anni molte volte, in coerenza con lo stile apologetico, no, di quest'opera, gli Atti degli Apostoli, che come sappiamo, essendo un catechismo, il primo catechismo del cristianesimo, tratta gli avvenimenti con spirito allegorico, ci racconta che Paolo riceve l'ordine di restare a Corinto attraverso un sogno, cioè secondo una tradizione letteraria ben consolidata. E la scorsa settimana abbiamo letto anche questa pagina, ricordate, alla fine del nostro itinerario. Gli appare in sogno il Signore, Kyrios in greco, abbiamo parlato di questa parola, abbiamo fatto l'etimologia è uno studio sulla storia di questa parola, e gli dice: resta qui perché molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo. E la scorsa settimana abbiamo letto questa pagina e noi capiremo meglio questa affermazione, no? Resta qui perché molti abitanti di questa città appartengono già al mio popolo, quando studieremo le caratteristiche delle ecclesie, appunto, di queste strutture che si formano circa 3 secoli prima del cristianesimo. Noi quando pensiamo alla parola chiesa, pensiamo al cristianesimo e facciamo combaciare, no, una cosa con l'altra. Guardate che bisogna fare chiarezza dal punto di vista culturale. no? Proprio per potenziare la propria fede per chi ce l'ha e potenziare il proprio spirito di ricerca per tutti, la propria cultura per tutti. Ora, Paolo scrive ai Corinti qualche anno dopo, quando si trova a Efeso, e scrive perché nella comunità di Corinto si sono verificati dei fatti gravi. Paolo ne viene al corrente perché una piccola delegazione di persone a lui legate, tre o quattro, lo raggiunge e gli racconta questi fatti. Nella comunità di Corinto, ora noi negli Atti degli Apostoli troviamo questo termine ambiguo, comunità, gli Atti non usano tanto più la parola ecclesia in genere, cioè la usano per identificare la Chiesa di Gerusalemme, che poi così come viene descritta non è mai esistita, no? Cioè quindi utilizzano, ecco, questo termine, il termine comunità, nella comunità di Corinto si sono appunto verificati questi fatti gravi, no? E nella comunità di Corinto, per quanto riguarda quindi la parola comunità, è riferita alle ecclesie degli Atti degli Apostoli, no? No, a questo agglomerato di cui studieremo la composizione, no? Il significato del termine, quindi, comunità, non corrisponde alla realtà dei fatti, perché le comunità sono in realtà associazioni di gruppetti, di persone molto eterogenei tra loro, e questo è anche un motivo di vivacità culturale oltre che di conflittualità. Di conflittualità, ma guardate, senza questa conflittualità il cristianesimo non si sarebbe diffuso. Cioè, senza la competizione, no? Si sarebbe arenato il messaggio della buona notizia. E invece questo messaggio ha avuto una capacità propulsiva proprio perché c'è stata una forte competizione tra chi lo ha diffuso. E succede sempre così. Darwin ci insegna che succede sempre così, no? Ecco, in natura e quindi anche in cultura, no? Ora, nella comunità di Corinto ci sono, e non dobbiamo scandalizzarci, ci sono divisioni, ci sono scontri, ci sono difficoltà di convivenza, ci sono crisi familiari in atto, ci sono rigurgiti fondamentalisti, atteggiamenti di menefreghismo, oltre che attrazione per i culti pagani, per il consumismo sessuale offerto dalla città, no? Ne abbiamo parlato nello scorso itinerario di quel grande mercato del sesso che è il centro del tempio di Afrodite a Corinto. E soprattutto vi è poco decoro nel partecipare alla cosiddetta cena del Signore, che è un argomento di cui ci occuperemo strada facendo. Ora, intorno a questi problemi molto pratici, Paolo di Tarso cerca di dare delle risposte ai suoi interlocutori, cioè al piccolo gruppo che è più legato a lui e che lo interpella. Cioè, le lettere di Paolo non sono scritte alla Chiesa Universale, perché non esiste, cioè, sono scritte a delle persone e lui se la prende a cuore perché queste persone, no, sono in difficoltà, sono in crisi, hanno bisogno, no, di idee, no, hanno bisogno di dottrina. Paolo si impegna quindi a formulare dei responsi che siano coerenti con la buona notizia della risurrezione di Gesù, no? In greco questa dicitura si traduce con la parola euangelia, che poi traduciamo con la parola Vangelo. E nel compiere questo sforzo culturale Paolo riesce a dare forma a una serie di temi che costituiscono le linee ideologiche di base della Chiesa delle origini e che poi diventeranno il pensiero della Chiesa universale, no? Ecumenica, questo è il termine greco, okay. Poi la Chiesa. La prima lettera ai Corinti è stata scritta tra l'anno 54 e 56 a Efeso E sappiamo che è stata preceduta da un'altra lettera, no? Ce lo ha detto Paolo al capitolo 5, al versetto 9, che abbiamo letto la scorsa settimana. Vi ho già scritto, in una precedente lettera, di non avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità. Ora, noi sappiamo che Paolo ha scritto decine, c'è una corrente di pensiero che dice che ha scritto circa 250 lettere, e ci sono nelle 14 lettere, se andate a guardare l'indice, nelle 14 lettere ci sono i frammenti di qualche centinaio di altre lettere che sono stati assemblati, no? È chiaro che nelle sue lettere Paolo dice anche delle cose personali che non servivano a nulla per la dottrina della Chiesa, no? Giustamente, uno di una lettera racconta, no, di problemi che non c'entravano nulla con la dottrina, raccontava situazioni molto pratiche, no, personali che non riguardavano, ecco, il gruppo. E quindi sono stati utilizzati, no, frammenti che invece avevano una rilevanza, no? E questo lavoro è stato fatto, lo sapete, alla fine del secondo secolo a Roma, dai cosiddetti padri apostolici, si chiamano così proprio perché hanno fatto questo lavoro culturale, no? Che è un lavoro molto interessante, di grande valore, no? E di grande valore intellettuale. Al capitolo 5, il versetto 9 della prima lettera ai Corinti, che abbiamo letto la scorsa settimana, Paolo scrive: vi ho già scritto di non avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità. Come dire, non date coperture all'immoralità. E questo oggi suono come un ammonimento, no, rivolto ai vescovi, molto significativo, ma questa lettera prima della prima è andata perduta. Ora, lo schema della prima lettera ai Corinti è semplice. Leggere questo testo non presenta alcuna difficoltà, neppure molto tempo. Questo testo si compone di 16 capitoletti, occupano circa 18 paginette, uso proprio perché io non so se l'avete letto questo testo. È chiaro che ci sono molti punti su cui è necessario riflettere. E questo esercizio di riflessione sui punti più importanti in funzione della didattica della lettura e della scrittura lo faremo strada facendo. La scorsa settimana abbiamo detto ci sono quattro parole chiave nella lettera ai Corinti che vanno messe in evidenza. Ora direte, va bene, e ora questa sera non ci arriviamo ancora, perché bisogna preparare il terreno, i sentieri sono impervi. Quando Paolo viene informato sulle situazioni incresciose capitate nella comunità di Corinto, situazioni che contrastano, no, con la nuova qualità della vita che la resurrezione di Gesù ha determinato, lui comincia a trattare i punti uno dopo l'altro in relazione agli avvenimenti, così come gli sono stati raccontati. Quindi il testo della prima lettera ai Corinti non si presenta come un trattato sistematico, ma è un insieme di generi letterari, e per quello che non è facile poi leggere l'epistolare di Paolo di Tarso. Lo scrivano si lascia coinvolgere nelle situazioni. Quale considerazione possiamo fare prima di tutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura? Guardate, il testo della prima lettera ai Corinti ci fa comprendere una cosa molto importante e significativa. Ci fa capire come si andava formando e si sviluppasse una comunità di credenti, con tutto il suo dinamismo, con tutte le sue crisi allarmanti e con tutte le sue divisioni e contraddizioni interne, perché non è mai esistito appunto un idilliaco cristianesimo delle origini, ma la nascita del cristianesimo passa attraverso le contraddizioni della storia e della società. È anche logico questo, no? Se c'è stata un'incarnazione nella storia, no, di un Dio, è chiaro che deve passare attraverso la storia, attraverso le contraddizioni della storia, tutto questo, no? no? Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. Le studiose e gli studiosi di esegesi ci suggeriscono che dal testo della prima lettera ai Corinti emerge anche un importante fattore di carattere filosofico che rende attraente questo testo, e questa è una chiave che dobbiamo possedere nel momento in cui facciamo conoscenza con l'epistolario di Paolo di Tarso. No? Ora, questo fattore si colloca nel solco del movimento filosofico dell'esistenzialismo, e questo fatto dà al testo della prima lettera ai Corinti un afflato di straordinaria contemporaneità. Come possiamo tradurre in modo comprensibile questo elemento filosofico che si ripercuote naturalmente sulla letteratura, in particolare sul genere letterario del romanzo? Paolo, dopo tanti entusiasmi e speranze, afferma che il Vangelo, cioè l'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù, ahimè, non trasforma, non riesce a trasformare dall'oggi al domani la mentalità delle persone, no? Sono affermazioni drammatiche quelle che lui fa, no? Io 15 anni fa, dice, pensavo che noi avremmo trasformato il mondo con questo messaggio, cioè portato sul terreno dell'ellenismo dove non c'è nessuna speranza, no, un messaggio di salvezza che avrebbe immediatamente trasformato, e invece mi rendo conto che non cambia proprio nulla, cioè non si sta trasformando nulla, anzi, no, i poteri riescono a riciclarsi, no, il potere del male riesce a, e non la trasforma soprattutto quando la società, pensa Paolo, in cui le persone vivono, non si occupa, non coltiva o addirittura avversa i valori dell'umanesimo. Cioè, la buona notizia della risurrezione di Gesù viene accolta se trova un terreno favorevole. Quindi chi si preoccupa di diffonderla deve anche ingaggiare una lotta costante e intensa per modificare comportamenti e giudizi egoistici, ma in questa lotta è molto facile risultare sconfitti ed essere di conseguenza abbattuti. Bitnix si potrebbe tradurre, no? Dicevamo la scorsa settimana. Cioè, questo stato d'animo che emerge in quasi tutte le lettere di Paolo, cioè il sentirsi abbattuti a causa delle continue sconfitte, pur sapendo di combattere con impegno e con onestà per un giusto ideale, affiora nella letteratura e in particolare nel genere letterario del romanzo moderno e contemporaneo. Cioè, gli scrittori che hanno letto l'epistolario di Paolo di Tarso, che lo hanno studiato, poi si capisce che questa letteratura ha lasciato delle tracce su di loro, no? Costruiscono situazioni, personaggi, no, che sono in qualche modo tagliati, no, su questa scrittura. Ora, il ventaglio di proposte che in funzione della didattica della lettura e della scrittura si possono fare in proposito sono tante. Noi abbiamo scelto una che è un classico. C'è un'allusione che emerge dai ragionamenti di Paolo ed è un'allusione che nasce proprio dalla rabbia della sconfitta, no? Pur sapendo di agire per una giusta causa. Cioè, ascoltate questa frase, seguitela. Se continuate a comportarvi così, in modo indegno, allora Gesù è risorto invano e voi di questo passo fate in modo che Cristo sia in agonia fino alla fine dei tempi. Ora, questa frase, codificata anche da Blaise Pascal nei suoi pensieri, ricordate i pensieri di Pascal, abbiamo incontrato più volte quest'opera. Pascal è morto nel 1622, i pensieri sono stati pubblicati nel 1669. E questa frase è diventata emblematica. Questo povero Cristo, che poi è diventata una espressione che noi adoperiamo, no, nei confronti di una persona debole, abbandonata, questo povero in agonia fino alla fine dei secoli, sembra incarnarsi nel personaggio principale di un famoso romanzo di uno scrittore francese che si chiama Georges Bernanos, intitolato Diario di un curato di campagna. Eccolo qua, in una pregevolissima edizione alla quale sono molto legato, Lire 350, era la famosa collezione degli Oscar all'inizio della serie, li conservo gelosamente, quindi se vi avvicinate penso, i libri sono, dicevamo prima con la Luciana, lei ha un'edizione, ma ne parleremo in futuro quando entreremo in quei territori, no? Ora, io penso che questo significativo romanzo sia già stato letto da molte e molti di voi, ma non è detto che sia universalmente conosciuto. E poi è uno di quei testi che va periodicamente riletto. Abbiamo detto è un classico, e come ci suggerisce Italo Calvino, un libro è un classico perché va riletto. E quando lo rileggiamo ci accorgiamo che in quel libro non avevamo capito tutto, forse non avevamo capito ancora niente. Perché? Ma perché siamo noi che siamo cambiati. Il libro continua a parlarci, a dirci delle cose, no? In funzione delle esperienze che abbiamo vissuto. Cioè, un libro letto a 20 anni è una cosa, una letto a 40 è un'altra, una letto a 60 è un'altra, ecco, e quindi periodicamente rileggo. Naturalmente incontriamo quest'opera perché la corrispondenza tra questo testo e l'epistolario di Paolo di Tarso, e questa è una chiave di lettura importante che dobbiamo prendere in considerazione, è molto forte. Se noi indugiamo soltanto nella trama di questo romanzo, che per giunta anche una trama interessante, con di scena, situazioni, però ecco, siamo soltanto ad un livello di lettura, quello della superficie, ecco, però bisogna entrare anche in profondità. E quindi bisogna che si sappia che c'è questa corrispondenza con l'epistolario di Paolo di Tarso per dare senso all'esercizio della nostra lettura. Lo scrittore Georges Bernanos è universalmente conosciuto, è nato a Parigi nel 1888, ha avuto un'educazione rigidamente religiosa, quindi si forma anche una buona cultura biblica, conosce bene i libri dell'Antico Testamento, della letteratura dei Vangeli, ha esordito con un romanzo che si intitola Sotto il sole di Satana, nel 1926, poi ha scritto Nuova storia di Bouchet nel 1937, Diario di un curato di campagna è stato pubblicato nel 1936 ed è un'opera che l'ha reso forse più celebre. Dopo aver manifestato inizialmente una certa simpatia per il franchismo, quindi per il corpo di Stato del generale Franco in Spagna, poi lo sconfessa violentemente, poi, perché si rende conto che non è che quella mossa era una difesa né della cristianità né della democrazia. Con il romanzo I grandi cimiteri sotto la luna del 1938, allo scoppio della seconda guerra mondiale, Bernanos parte per il Brasile, dove svolge un'intensa attività giornalistica a favore di France Libre, della Francia Libera, che era il movimento del generale De Gaulle, e quindi della lotta antifascista e antinazista. Poi nel 1946 torna in Francia e pubblica il romanzo Monsieur Huyn, morto a Parigi nel 1948, e diverse delle sue opere, tra cui il celebre dramma intitolato Dialoghi delle Carmelitane. Non so se l'avete teatro questo, sono uscite postume nel 1949. Ora, il romanzo Diario di un curato di campagna, abbiamo detto, è stato pubblicato a Parigi nel 1936 e si compone di un testo che raggiunge chi lo legge in modo immediato, proprio perché è un'opera di carattere drammatico sul tema della sconfitta e dell'agonia, e noi questo lo dobbiamo sapere, perché se no ci scoraggiamo nella lettura. E invece questi, attenzione, sono due termini molto importanti, cioè la parola sconfitta e la parola agonia fanno un po' paura, ma attraverso la letteratura dei Vangeli, state attenti, e prima di tutto attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso, cominciano ad assumere un significato diverso nella cultura dell'ellenismo greco, cioè da parole assolutamente negative da rifiutare, da rimuovere, diventano invece parole su cui riflettere con grande determinazione. Con grande determinazione. La parola sconfitta e la parola agonia perdono il senso di negatività assoluta. Perché? Perché Gesù Cristo, il Signore, Kyrios, il Signore, è dovuto passare attraverso la sconfitta, l'agonia e la morte per guadagnarsi la risurrezione per sé e per tutti. Quindi capite che diventano due termini che determinano un momento di passaggio importante nella storia di una persona. E quindi bisogna farci i conti. No, noi possiamo rimuovere quanto vogliamo, però guardate sul punto 1 del repertorio, riflettiamo su queste due importanti parole chiave. Quale di queste parole, perdita, fallimento, rovina, insuccesso, umiliazione, mettereste per prima accanto alla parola sconfitta? Beh, sceglietene una di queste parole in riferimento alla vostra autobiografia, alla vostra esperienza concreta. Guardate, non è un esercizio facile quello della scelta, però non siamo qui per fare le cose facili. La scuola non propone le cose facili, propone che ci si impegni, no, a pensare, a riflettere e a scegliere. Siamo circondati da fin troppe cose ridotte, no, ai minimi termini, no? Ora, quale di queste altre parole, angoscia, ansia, sofferenza, tormento, mettereste per prima accanto alla parola agonia? E guardate, voi avete assistito ad un'agonia, lo so che è un tema difficile da trattare, lo so, ma proprio per questo motivo scrivete quattro righe in proposito, perché è un tema difficile e la scuola deve proporre temi difficili. Perché se no spettacolarizziamo soltanto tutte queste cose, no? No, cioè, no, noi facciamo diventare una tragedia per gli spettacoli mediatici in cui, senza riflessione, e poi se ne vedono le conseguenze nella società. Ora, la trama del romanzo intitolato Diario di un curato di campagna è semplice. C'è un giovane prete, il nuovo parroco di Ambricourt, è piuttosto depresso, ha lo stesso stato d'animo di Paolo di Tarso quando scrive ai Corinzi, perché il Vangelo, cioè l'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù, ahimè, non trasforma dall'oggi al domani la mentalità delle persone. Sembra non trasformarla per niente, e questo curato utilizza le stesse parole di Paolo, no, per esporre questo concetto. I parrocchiani del covato di Ambricourt si dicono cristiani, ma in realtà non sanno cogliere i molti segnali della grazia divina che si manifestano intorno a loro. Sono presi da altre questioni. Ora, il curato di Ambricourt affida a un diario che si esercita in un'attività da scrivano, affida a un diario tutto il disagio che sente nello svolgere la sua missione. Lui cerca di amare sinceramente le anime che gli sono state affidate e lo fa con uno zelo instancabile, e questi, come sappiamo, sono connotati paolini. Anche Paolo continua a dire: ma io l'ho fatto con zelo, con serenità, perché nessuno mi ha contro, perché ho fallito, no? Eppure il suo amore, il suo zelo urtano continuamente contro l'indifferenza e la volgarità che lo circonda. Lui trova un po' di pace solo in questa sua confessione scritta, e qui c'è una grande lode della scrittura, no? Che lui ha cominciato con qualche scrupolo e che dopo è diventata indispensabile per una più chiara comprensione di se stessa. Ora, l'allusione al comportamento di Paolo è palese qui, no? Ora, attraverso la meticolosa relazione dei fatti e dei pensieri, vediamo sfilare in questo romanzo, nel diario, i parrocchiani del curato: il conte, la contessa d'Ambricourt, la loro figlia Chantal, la governante di lei, Mademoiselle Louise, il curato di Torcy. Io vi invito a conoscere questi personaggi. Bernard è molto bravo a descriverli, no? Poi c'è il dottor del Bend, ateo, forse l'unico sensibile ai valori evangelici, proprio per questo motivo, dice lui, e si meraviglia, no? E poi vediamo sfilare molti altri personaggi, e invece questo romanzo li può incontrare, no? E fa un po' di strada insieme a loro, soprattutto insieme allo scrivano. Bisogna dire che queste figure non sono tanto i protagonisti di una vicenda romanzesca o l'espressione di posizioni ideologiche, ma sono i supporti necessari a sviluppare il motivo centrale, che consiste nel mostrare la situazione esistenziale travagliata di questa persona che si impegna anima e corpo ad annunciare la buona notizia della risurrezione di Gesù, ma che si rende conto che il Vangelo è sconfitto, che Gesù ad Ambricourt e forse dappertutto non è ancora risorto, ma continua ad essere in agonia. E formidabile è l'incipit di questo romanzo, del diario del curato di campagna, formidabile nella sua semplice emblematicità: la mia parrocchia è uguale a tutte le altre. Se vediamo, siamo vecchi, è una ironia, no, è un credente lui, anzi è una persona, è proprio per questo, anche lui naturalmente con molta chiarezza. Il curato, dialogando con i suoi parrocchiani e cercando di consigliarli e di indirizzarli verso il bene, se leggete ve ne accorgerete, lui cerca di, no, scopre le molte turpitudini, no, che si nascondono sotto la falsa serenità di un paese che appare tranquillo. Tutto sembra tranquillo lì. Poi dopo, ecco, quando i vari personaggi si confessano con lui, ma neppure si confessano, vanno a cercare di risolvere dei loro problemi, no, personali molto pratici, non perché sono inquieti, ma perché devono risolvere situazioni nelle quali sono finiti e vorrebbero, allora cercano qualcuno che li tiri fuori, no, senza pentirsi di nulla, ecco, e allora, ecco, i nostri peccati nascosti, scrive il curato di Ambricourt nel suo diario, avvelenano l'aria che gli altri respirano. E guardate, questa affermazione continua ad essere di grande attualità. Naturalmente Bernanot sa far bene il suo lavoro di scrittore e costruisce una trama dove non mancano i colpi di scena e che servono per mettere in risalto un contenuto molto impegnativo. Diario di un curato di campagna è un'opera sui temi della sconfitta e dell'agonia, due argomenti tipici dell'epistolario di Paolo di Tarso. Ora, noi leggiamo un frammento da questo romanzo. Perché abbiamo scelto queste due pagine? Guardate, abbiamo scelto queste due pagine perché c'è un intreccio filologico da dipanare che riguarda proprio la prima lettera ai Corinti, no? La stiamo osservando, siamo davanti a un paesaggio intellettuale che contiene questo testo e quindi vediamo dove ci porta, ecco, dove, come si dirama questo paesaggio. In diario di Curato di Campania i riferimenti espliciti all'epistolario di Paolo di Tarso sono numerosi. Non mi reggo letteralmente in piedi stamani, le ore che mi sono parse tanto lunghe non mi lasciano alcun preciso ricordo, soltanto il sentimento d'un colpo partito non si sa dove e ricevuto in pieno petto e di cui un torpore misericordioso non mi permette ancora di misurare la gravità. Non si prega mai da soli, la mia tristezza era troppo grande probabilmente. Non domandavo Dio che per me non è venuto. Rileggo queste righe scritte al risveglio stamani, poi se non fosse che un'illusione, o forse i santi hanno conosciuto simili mancamenti, ma non certo questa sorta di ribellione, questo stizzoso silenzio dell'anima, quasi pieno d'odio. Sarà la superbia che s'annida in noi? Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, diventi pazzo, e allora sarà sapiente davvero. Dio infatti considera pazzia ciò che il mondo considera sapienza. È luna. L'ultima lampada del villaggio si è spenta poc'anzi. Vento e pioggia, la stessa solitudine, lo stesso silenzio. E questa volta nessuna speranza di forzare l'ostacolo o di aggirarlo. In verità non ci sono ostacoli, nulla. Dico, respiro, aspiro la notte entra in me attraverso non so quale inconcepibile, inimmaginabile breccia dell'anima. Sono io stesso, mi sforzo a pensare ad angoscia simile alla mia. Non provo nessuna compassione per quegli sconosciuti, la solitudine perfetta io la odio, nessuna pietà per me stesso. Se non dovessi più amare, mi sono steso ai piedi del letto col viso a terra, ma non sono certo così ingenuo da credere all'efficacia di un mezzo simile. Volevo soltanto fare realmente il gesto dell'accettazione totale, dell'abbandono. Ero coricato sull'orlo del vuoto, del nulla, come un mendicante, come un ubriacone, come un morto, e aspettavo che mi raccogliessero fin dal primo secondo, ancor prima che le mie labbra toccassero il suolo. Ho avuto vergogna di quella menzogna, poiché non aspettavo nulla. Che non darei per soffrire? Anche il dolore mi si rifiuta, il più abituale, il più umile, quello del mio stomaco. Mi sento orribilmente bene, non ho paura della morte, essa mi è indifferente quanto la vita. E questa è una cosa che non si può esprimere. Mi sembra di aver ricompiuto controcorrente tutto il cammino che ho percorso da quando Dio mi ha tratto dal nulla. Da prima sono stato soltanto questa scintilla, questo granellino di polvere rosseggiante della divina carità. Non sono di nuovo altro che questo nella notte insondabile. Il grano di polvere non rosseggia quasi più, sta per spegnersi. Mi sono svegliato tardissimo, il sonno mi ha colto senza dubbio bruscamente nel posto dove ero caduto. È già l'ora della messa. Voglio tuttavia, prima d'andarmene, scrivere ancora questo. Qualunque cosa succeda, non parlerò mai di ciò a nessuno, specialmente al curato di Torsì. La mattinata è tanto chiara, dolce e di una leggerezza così meravigliosa. Quando ero un bambinello mi succedeva di rintanarmi all'alba in una di queste siepi grudanti di rugiada, tornavo a casa intriso, tremante, felice, per ricevervi uno scapaccione dalla mia povera mamma e una grande tazza di latte bollente. Non ho avuto in mente tutto il giorno altro che immagini di infanzia. Penso a me come ad un morto. Nota bene, una dozzina di pagine strappate mancano al quaderno. Le poche parole che restano nelle immagini sono state cancellate accuratamente. E ora, per dipanare, vedete, Bernanò è molto bravo, nella lingua originale poi la sua prosa è molto poetica in molte pagine, ma lo è anche in traduzione. Ora, per dipanare l'intreccio filologico che si trova in queste pagine e per capire meglio come Ternanò ha utilizzato questa trama, leggiamo sei versetti dal capitolo 3 della prima lettera. Ascoltate: nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, gli diventi pazzo, e allora sarà sapiente davvero. Io infatti considero pazzia ciò che il mondo crede sia sapienza. Si legge nel libro di Giobbe: Dio fa cadere coloro che dicono di essere sapienti nella trappola della loro astuzia. E ancora nei Salmi leggiamo: il Signore conosce i pensieri di coloro che dicono di essere sapienti, sa che non valgono nulla. Perciò non vantatevi di appartenere a qualcuno, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Pietro, il mondo, la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro. Voi invece appartenete a Cristo e Cristo appartiene a Dio. Avete visto come anche Bernanò utilizzi, come già faceva Kerouac, abbiamo visto fare a Kerouac la scorsa settimana, no? Utilizzi la letteratura delle lettere e la inserisce nel suo testo, convinto del fatto che tutti conoscono l'epistolare di Paolo di Tarso, quindi in qualche modo facciano riferimento, no, a questo. Ora, Paolo lamenta il fatto che quel gruppo di persone che a Corinto si erano aggregate piene di fede, di speranza e di carità per annunciare la buona notizia della resurrezione di Gesù, ha cessato via via di essere una comunità, ha cessato di praticare la solidarietà fraterna, in greco agape, per trasformarsi in una associazione qualunque all'interno della quale sono nate molte correnti contrapposte in forte disaccordo tra loro. Nella lettura che abbiamo fatto dal capitolo 3 della prima lettera ai Corinti abbiamo sentito fare un elenco di nomi di appartenenza, ma al capitolo 1, versetto 12, Paolo aveva già scritto: ho saputo che vi sono discordie tra voi, e c'è chi dice io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io di Pietro, io di Cristo, e qui sono tutte le correnti, ecco, che ci sono. Ora, dalla lettura dell'epistolare di Paolo di Tarso si può capire ciò che dal punto di vista storico è stato poi costruito, no? Le divisioni, le discordie di Corinto sono l'immagine della frammentazione e degli scontri che caratterizzano la storia del cristianesimo delle origini e che emergono in tutta la letteratura dei Vangeli e sono un motore, queste discordie. In realtà giovano, no, alla fine, perché sono un elemento propulsivo. Il cristianesimo nasce e cresce all'interno del cosiddetto movimento delle ecclesie. Cioè, il movimento delle ecclesie è un fenomeno, come abbiamo ripetuto già più volte, che studieremo strada facendo, benché sia un tema assai ostico. Quindi il movimento delle ecclesie si è sviluppato ben prima del cristianesimo, e per affrontarlo dobbiamo fare qualche passo indietro fino al 935 avanti Cristo, o c'è chi dice fino al 922 avanti Cristo. Ma come, così là dobbiamo andare? Il movimento delle ecclesie è un fenomeno molto eterogeneo che nel primo secolo ha supportato l'espandersi della buona notizia del Vangelo. Quindi il cristianesimo non ha coniato, ma ha ereditato il termine ecclesia, che in greco vuol dire assemblea, in modo letterale, non questa parola. E nel primo secolo, sul territorio dell'ellenismo, ci sono le ecclesie nate nel nome degli apostoli, per opera dei primi padri della Chiesa, cosiddetti padri apostolici, Ignazio di Antiochia, Policarpo di Smirne e Clemente Romano, e che abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno, questi tre personaggi. Clemente Romano lo incontriamo in continuazione perché è un personaggio fondamentale nella cultura dell'ellenismo. e anche gli altri due, anche Ignazio e Policarpo, sono loro tra l'altro che conservano gli scritti di Paolo e favoriscono l'estendersi della rete attraverso la quale si forma la cosiddetta tradizione paolina, no? Le lettere di Paolo, se non ci fossero stati questi personaggi, si sarebbero perdute per sempre. Invece questi personaggi hanno capito che andava salvata questa tradizione e quindi l'hanno portata fuori dal dibattito, dallo scontro, no? E l'hanno ordinata, no? L'hanno messa in ordine. Ora, ci sono poi anche ecclesie gnostiche, cosiddette, di carattere neoplatonico, e ce ne occuperemo strada facendo, e poi ci sono ecclesie, le ecclesie cosiddette ebionite, che sono strettamente legate alla tradizione veterotestamentaria. E allora, cominciamo a riflettere, perché dobbiamo fare chiarezza, ecco, su quello che Paolo dice, no? Allora, ci sono quelli di Apollo, ci sono quelli di Pietro, ci sono quelli di Paolo, ci sono quelli di Gesù Cristo, lui lo dice in modo, diciamo, ecco, facendo dell'ironia, no? Ma mette in evidenza una situazione culturale che esiste, e noi questa situazione culturale la dobbiamo studiare. Ora, per rispondere a questa domanda, cogliamo subito l'occasione per riprendere una citazione dalla prima lettera ai Corinzi. Paolo cita più volte un certo Apollo. Non si tratta della divinità orfico-dionisiaca, il dio Apollo. Questo Apollo non è il dio greco, è una persona che ha ricevuto questo nome, da chi gliel'ha imposto, gliel'ha dato, è il nome di un ebreo di Alessandria, Apollo di Alessandria. Guardate, questo personaggio, Apollo di Alessandria, è un grande propagandatore della buona notizia, del Vangelo, il quale non è passato alla storia come Paolo di Tarso, ma bisogna dire, cioè, citando il giudizio delle studiose e degli studiosi di filologia, che non è stato da meno. Cioè, i propagandatori della buona notizia, chi l'ha portata in giro sul territorio dell'ellenismo, sono tante persone. Molte di queste persone noi le abbiamo perse di vista, non ne è rimasta traccia. Di Apollo è rimasta traccia, una traccia consistente, perché il testo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 18, dal versetto 24 al versetto 28, ci parla proprio di Apollo e della sua attività apostolica. Quindi leggiamoli in questo video. Se gli Atti degli Apostoli non può fare a meno, il primo catechismo cristiano non può fare a meno di citare Apollo, vuol dire che questo personaggio aveva un seguito, che andava in qualche modo accontentato, evidentemente. Ma leggiamo leggiamo questo commento, che è molto interessante. A Efeso in quei giorni, agli Atti degli Apostoli, a Efeso in quei giorni arrivò un ebreo, un certo Apollo, nato ad Alessandria d'Egitto, parlava molto bene ed era esperto nei libri dell'Antico Testamento. Apollo era già stato istruito nella dottrina del Signore, predicava con entusiasmo, insegnava con esattezza quello che riguardava Gesù. Egli conosceva soltanto il battesimo di Giovanni il Battezzatore, o di Giovanni Battista. Questo, gli altri lo mettono tra parentesi, ma è una parentesi questa che pesa, attenzione. Con grande coraggio Apollo cominciò a predicare nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo sentirono parlare, allora lo presero con loro e lo istruirono più accuratamente nella fede cristiana. Apollo aveva l'intenzione di andare in Grecia. I fratelli allora lo incoraggiarono e scrissero ai cristiani di quella provincia di accoglierlo bene. Appena arrivato, Apollo, sostenuto dalla grazia di Dio, si rese molto utile a quelli che erano diventati credenti. Egli, infatti, sapeva rispondere con sicurezza alle obiezioni degli ebrei e, pubblicamente, con l'Antico Testamento alla mano, dimostrava che Gesù è il Messia promesso da Dio. Quindi qui, vedete, si dice e non si dice negli Atti, no? Cioè, gli Atti con nonchalance, no? Dicono delle cose molto pesanti e significative di questo personaggio, no? Lo fanno però, gli Atti devono esaltare Paolo, la figura di Paolo e la figura di Pietro, questi sono i due protagonisti, quindi tutti gli altri vengono in qualche modo messi in secondo piano, però hanno delle qualità, no? Hanno delle qualità. Ora guardate sul punto 2 del repertorio, come avete notato il versetto 25, ora qui i versetti noi non l'abbiamo segnati anche per un problema tecnico, anche perché i numeri stimolano troppo le allucinazioni. E il versetto del, ma voi lo potete trovare poi. Del capitolo 18 degli Atti ci dice, mettendolo tra parentesi, no, che Apollo conosceva soltanto il battesimo di Giovanni il Battezzatore. Attenzione, che cosa significa questa dicitura? È una dicitura molto importante. Significa che Apollo appartiene certamente ai gruppi dei cosiddetti ebioniti. E ci siamo già domandati prima che significato abbia il termine ebionita, e perché il testo degli Atti mette tra parentesi questo enunciato. Ora, diciamo subito che il testo degli Atti degli Apostoli fa un'operazione ideologica molto precisa, e lo fa in molti punti. Una riga sì, una riga no, cioè vuole rimuovere il fatto, gli Atti degli Apostoli, vuole un'opera apologetica, è un'opera catechetica, pastorale, e quindi vuole rimuovere il fatto che ci siano state e che ci siano delle divisioni, no? Cioè il testo degli Atti vuole glissare sulla eterogeneità di pensiero tra le varie ecclesie. Questo che abbiamo letto è un esempio tipico, no? Con Apollo fa un discorso in cui lo ingloba, no? No, vedete, è un'operazione di grande valore intellettuale, di grande capacità. Se dobbiamo scrivere un catechismo, dobbiamo mettere in evidenza che noi dobbiamo formare una comunità. Quindi non dobbiamo imitare, no, noi dobbiamo volerci bene, stare insieme e avere un esempio che sia un esempio ideale alto, il più alto possibile. E quindi è chiaro che se dobbiamo scrivere un catechismo noi, no, noi dobbiamo mettere dei valori alti, no? E così fa gli Atti degli Apostoli. E questa operazione quindi ideologica di tipo pastorale, di tipo catechetico. E quindi gli Atti degli Apostoli è un'opera che vuole proclamare l'unità di una sola Chiesa, no? Cioè l'unità in Cristo, raccomandata da Paolo nelle sue lettere, cioè vuole proclamare l'unità di una sola Chiesa attorno al Vescovo di Roma, anche perché l'autore degli Atti è proprio il Vescovo di Roma, è proprio Clemente Romano, cioè l'ultimo ordinatore di questo testo. E quindi è evidente che, scusate, ma rimettiamo in sesto questo meccanismo. Sta aumentando la temperatura, quindi sente. Quindi l'unità intorno al Vescovo di Roma, anche se, guardate, questo fatto, cioè l'unità dei cristiani, rimarrà sempre un'aspirazione più che una realizzazione storica. E quella della divisione, guardate, è una costante che riguarda tutti i grandi apparati ideologici. Riguarda il cristianesimo, come l'ebraismo, come l'islam, come il buddismo, come l'induismo, come il taoismo, no? Quindi gli Atti degli Apostoli, in quanto, cioè tutti aspirano all'unità, no? Cioè tutti predicano in qualche modo, ma poi dopo quella che conta è l'eterogeneità e il fatto che bisogna fare pace. Lì è saggio l'Antico Testamento, dove la parola chiave è la parola verit, il patto. Bisogna fare dei patti, no? Cioè, vogliamo essere uniti e dobbiamo imparare a patteggiare, c'è poco da fare, no? Sì. Ora, gli Atti degli Apostoli, quindi, in quanto opera allegorica e catechetica, raccontano, cioè una quarantina di anni dopo, l'esatto contrario di ciò che fa Paolo nelle sue lettere, che sono scritte con uno stile realistico e autobiografico. Paolo, nella fonda della polemica, nel testo dei primi capitoli della prima lettera ai Corinti, come abbiamo letto, mette in evidenza il fatto che Apollo appartiene alle ecclesie di carattere dionita e lamenta che vi siano delle profonde divisioni nel mondo molto eterogeneo del cristianesimo delle origini. Ora, la parola ebionita deriva dal termine ebraico ebionim e molti di voi dovrebbero ricordare questa parola perché l'abbiamo già incontrata nel percorso sulla sapienza poetica veritica, quando abbiamo visto, abbiamo studiato la composizione, quel grande movimento di costruzione dei libri del Pentateuco, dell'Antico Testamento. Ebionim in ebraico significa gli umidi, i miseri, i nullatenenti, ed è un termine tipico dei libri dei profeti. Ora, nel primo secolo, nella terra di Cana, con il nome di Ebioniti, si riconoscevano i discepoli di Giovanni il Battezzatore, Giovanni Battista, il quale, in nome dei profeti, Osea, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, questi sono quelli che cita, e noi abbiamo studiato a suo tempo, no, nell'anno 2007-2008, la letteratura dei profeti, e facendo una vera e propria scelta di classe, no? Privilegiando i più poveri, gli ebionim, Giovanni il Battezzatore aveva cominciato a predicare una riforma dell'ebraismo prima di Gesù e prima di Paolo. Ora, Giovanni, ricordiamoci che anche Gesù di Nazareth è stato discepolo di Giovanni, crea intorno a sé un vasto movimento di opinione, un movimento civile, sociale, politico e morale, che trova la sua coesione in un rito, cioè il rito del battesimo di purificazione dai peccati nel fiume Giordano. Questo è un rituale che appartiene al movimento di Giovanni il Battezzatore, che è un movimento molto importante. Il cristianesimo l'ha inglobato con grande maestria, con grande acume intellettuale. Ora, la morte eroica di Giovanni, e voi tutti conoscete, no, l'affascinante racconto del taglio della testa di Giovanni, che viene rievocato nella letteratura, nel teatro, nella musica, nell'arte figurativa in generale. Firenze c'è stata una Salomè ultimamente, no? Di Richard Strauss, ecco, lì c'è Nino e Giovanni, ecco, là, ultimamente. Non so se l'hanno trasmessa su Rai 3, forse l'ho perduta ormai in queste sere, devo venire a scuola, ma quindi, no, su Rai 3 si possono ascoltare con queste registrazioni. Ora, su Radio 3, ora, quindi, ecco questo grande movimento, quindi la figura eroica di Giovanni, no? Ne aumenta il carisma e la sua figura e il valore del suo battesimo viene predicato qui, guardate, sul territorio dell'ellenismo con la stessa dedizione con cui viene predicata la buona notizia della risurrezione di Gesù. Difatti, nelle ecclesie, uno dei grandi dibattiti che poi andremo a studiare, che ci sarà, ma chi è il Messia? È Gesù o Giovanni? È dura. Questo è dura 50 anni, questo dibattito. Ed è un dibattito molto acceso, e molto interessante. Molto interessante. Comunque c'è un'opera che risolve il problema, ed è un'opera che noi adesso andiamo a ristudiare perché l'abbiamo vista più. Anche i simpatizzanti della predicazione di Giovanni il Battezzatore sul territorio dell'ellenismo nel primo secolo prendono quindi il nome di Ebionidi, perché Giovanni si rivolge si rivolge al proletariato. La predicazione di Giovanni è una predicazione contro il potere, cioè prima di tutto ha un incentivo politico, innanzitutto contro il malgoverno che c'è, contro la mancanza di stato sociale, contro una situazione incresciosa, quindi no, c'è una rivolta, ma neanche allo Stato di Israele, ci vuole la rivoluzione, no? E lui lo fa naturalmente utilizzando la stessa terminologia dei profeti, perché anche il messaggio dei profeti era un messaggio sociale, non di questo tipo, l'abbiamo studiato a Cortese, no? Contro i monarchi corrotti, no? contro le gerarchie, contro gli intellettuali a servizio del potere, no? I profeti, quindi anche Giovanni. E quindi Giovanni riunisce intorno a sé, ecco, un movimento molto significativo. Prendono il nome di Ebioniti e soprattutto ad Alessandria vengono fondate delle ecclesie, delle assemblee, da discepoli che considerano Giovanni il Battezzatore come il Messia, e vi ho detto, questo fenomeno durerà a lungo. Poi, come potete constatare, questi fenomeni sono complessi, sono molto articolati, vanno studiati con cura. Poi nascono, attenzione perché è complesso, ma bisogna capire, nascono le ecclesie di carattere bionita che riconoscono Gesù come il Messia. Quindi vedete, ci sono delle interpolazioni, in quanto continuatore dell'opera di Giovanni. E Apollo di Alessandria, ecco chi è questo, è proprio un esponente autorevole di una di queste ecclesie. Cioè, i membri di queste ecclesie ebionite, che riconoscono Gesù come Messia, vogliono però che Giovanni il Battezzatore abbia un ruolo di primaria importanza nella storia della salvezza, cioè che abbia il ruolo del precursore, e lì si rifanno all'Antico Testamento. Insomma, un po' di spazio dobbiamo dedicarlo a Giovanni il Battezzatore. Cosa mi fa venire in mente il personaggio di Giovanni il Battezzatore, Giovanni Battista, che dir si voglia? Qualcosa vi verrà in mente, scrivete quattro righe in proposito, se non altro pochi. Potrebbe farvi venire in mente di fare un'escursione, cioè di andare sulla A1, dove c'è la chiesa di San Giovanni Battista, architettata da Giovanni Michelucci, che io mi onoro di dire è stato per un anno studente di questa scuola. Quindi alla luce delle riflessioni che le mie quattro righe di compito l'ho fatte, e voi fate molto. Ci sono, figuriamoci, cioè è piena la terra di immagini di questo formidabile personaggio, no? In tutto il mondo, perché non solo nella letteratura, nell'arte, nella pittura, no? Nell'architettura. E poi anche in quelle che sono le esperienze personali. Insomma, chi è andato a vedere i fuochi ci sarà andato in compagnia, ci sarà andato per un certo motivo, di solito ci si incontra, si va in un posto particolare, quindi c'è dell'autobiografia da scrivere. Cioè, alla luce delle riflessioni che abbiamo fatto, si capisce l'importanza e il significato di un'opera, attenzione, un'operetta, non quelle del genere ottocentesco, un'operetta, diciamo così, per le sue ridotte dimensioni, perché è formata da due capitoli, che abbiamo già, e non a caso, studiato molte volte, perché capita sempre a tiro, studiato anche nello scorso anno scolastico e in molte altre occasioni, incontrando la figura chiave del primo padre apostolico, di Clemente Romano. Come si intitola quest'opera? Attenzione, quest'opera si intitola Vangelo Deutero Lucano. Per molti di voi, questo importante oggetto culturale, il Vangelo Deutero Lucano, non dovrebbe rappresentare una novità. E questo è uno di quei temi che tornano inesorabilmente in ballo sul terreno dell'ellenismo, perché è un'opera è una delle opere fondamentali dell'ellenismo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ed è necessario approfondirli, no? Questi temi sulla via dei percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale. Clemente Romano, il primo padre apostolico, voi sapete che è il primo papa storico della Chiesa di Roma, predispone il testo degli Atti degli Apostoli. Quest'opera è il primo catechismo cristiano. Poi Clemente scrive, lo staff che lavora con lui, no? Di scrivani, si parla della scuola di Clemente, la scuola di Clemente Romano, una scuola ellenistica, cioè non se ne parla mai, perché queste cose vengono rimosse, non capisco perché, cioè ne parlano solo gli specialisti e gli addetti ai lavori, poi, no, cioè il popolo cristiano queste cose non le dovrebbe sapere, che invece incentivano, no, la propria identità, riempire di cultura la propria identità, di cultura, coltivare la propria identità. Clemente scrive poi i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Ecco dove potete trovare quest'opera. Il Vangelo Deutero Lucano sono i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca di tutte le Bibbie che voi avete nelle vostre case. E sono un'operetta per conto suo, che poi naturalmente è legata poi quando è stato costruito il canone, ma viene scritta per fare da tramite. E questo tema, ripeto, lo abbiamo trattato più volte, dobbiamo comunque ripassarlo per rinfrescarci la memoria e ripeterlo per chi non è al corrente. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, il testo del cosiddetto Vangelo Deutero Lucano si reperisce quindi agevolmente, occupa i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, c'è un'opera scritta in greco, Kata Lucanos, e le studiose e gli studiosi di filologia ci informano che il testo del Vangelo secondo Luca, Kata Lucanos, nasce da una prima stesura su materiali, su sentenze, cioè materiali scritti, elaborati a Cesarea Marittima, e questo testo viene chiamato proto-lucano. Una seconda stesura di questo testo è avvenuta ad Alessandria, e questo nuovo testo viene chiamato proto-lucano orientale. Questo per fare un assaggio di quella che è la letteratura dei Vangeli propriamente detti, che probabilmente ristudieremo in futuro, siamo in mezzo all'ellenismo, nascono queste opere non nascono mica a caso, nascono attraverso un'elaborazione, un travaglio intellettuale molto importante, no? Che comprende la fede, la cultura, l'impegno personale di ciascuno delle persone. Quindi, poi, alla fine degli anni 90, tutto questo materiale arriva a Roma nelle mani di Clemente Romano, che si incarica di cominciare a svolgere un lavoro da rapsodo, quindi il primo rapsodo della cristianità. Guardate che la parola rapsodo in greco significa salto, cioè quindi un salto è una persona che ricuce insieme tanti pezzi diversi, mette insieme, cuce un abito, crea l'habitus, quindi mette in ordine, predispone con una logica pastorale di grandissima efficacia tutti i materiali utili all'evangelizzazione che circolano da un'ecclesia all'altra. Questo lavoro lo fa la cosiddetta scuola di Clemente. Ora Clemente, attenzione, la scuola di Clemente sta a Roma, ma parla e scrive in greco, parla anche in latino, abbiamo visto, ma lavora in greco, perché col greco dell'ellenismo ancora, perché è una lingua che nel secondo secolo circola ancora ed è molto efficace, ed è quella delle lettere di Paolo, delle lettere dei padri apostolici. Quindi ci sono delle parole chiave di grande efficacia, no? Che tutti conoscono. Quelle parole chiave, come dire, oggi ci sono delle parole chiave in inglese che tutti conosciamo e usiamo, ecco, no? Nella koinè, no? Diventano parole chiave queste, no? E quindi penetrano, no? Nell'attenzione, nella mente delle persone. Ora, Clemente, abbiamo detto, scrive questo testo e lo inserisce all'inizio del Vangelo secondo Luca. Quindi, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca sono un'operetta indipendente, un'opera ellenistica di pregevole valore letterario e dottrinale. Quest'opera è stata chiamata dalle studiose e dagli studiosi di filologia Vangelo deutero-lucano, proprio perché, sapete, no? Il termine greco deuteros significa secondo, ulteriore, come dire, un testo che deve introdurre, completare e collegare vari testi che sono stati scritti prima tra loro. Ora, basta fare una semplice ricognizione per compito, tutti avete una Bibbia a disposizione, per capire come il Vangelo deutero-lucano si distingua bene, no? Nettamente dal testo del Vangelo secondo Luca, che in realtà inizia con il terzo capitolo, no? Ed è un incipit molto interessante ed ha come protagonista Giovanni il Battezzatore, che sembra sovrastare una serie di personaggi storici citati. Ma leggiamolo l'inizio del terzo capitolo, dove inizia davvero il Vangelo secondo Luca. Era l'anno quindicesimo, prima ci sono i primi due capitoli, no? E poi nel terzo comincia quello che era il Vangelo di Luca, no? Era l'anno quindicesimo del regno dell'imperatore Tiberio. Ponzio Pilato, eccolo, no? Abbiamo incontrato in prima battuta, era il governatore della provincia della Giudea, in realtà era un procuratore, qui vedete, ma i testi della letteratura dei Vangeli non stanno tanto dietro alla storia, vogliono fare della pastorale, vogliono fare della catechesi, della storia, la storia diventa secondaria, no? Diventa secondaria. Erode regnava, lì c'è scritto regnava, un lapsus tipicamente ligure, perché regnare in ligure vuol dire lamentarsi, non era così, si vede che nella mia mente quella notte lì, che preparavo questa lezione, funzionava così. Ragnò in dialetto ligure significa lamentarsi, no? Piagnucolare, Erode faceva così con i romani. Erode regnava in realtà sulla Galilea, suo fratello Filippo sull'Iturea e sulla Traconitide, e Lisania governava la provincia della Bilene, mentre Anna e Caifa erano sommi sacerdoti. In quel tempo Giovanni, figlio di Zaccaria, era ancora nel deserto, là Dio lo chiamò. Così comincia, vedete, il terzo capitolo, quindi il Vangelo secondo Luca. Prima ci sono però, c'è un'operetta bellissima che tutti conosciamo, perché racconta delle cose che sono poi la storia dell'arte, la storia della cultura, la storia della letteratura, no? Ora, il Vangelo deutero-lucano è congegnato come una vera e propria introduzione a tutta la letteratura dei Vangeli. Cioè il canone è in via di formazione e Clemente Romano, con grande sapienza intellettuale, guardate, vuole predisporre l'incipit, cioè l'inizio della trafila letteraria della Sacra Scrittura cristiana, e del nuovo Testamento, del nuovo patto. Clemente pensa che sia necessario cominciare a leggere con ordine le parole che contengono il messaggio della salvezza. Cioè, nel testo del Vangelo deuterolucano, prima di tutto, si vuole cercare di porre fine ad una polemica che nelle ecclesie si sta trascinando da circa un secolo. Cioè, bisogna chiarire il ruolo della figura di Giovanni il Battezzatore, che veniva considerato il Messia in molte comunità. Cioè, è necessario quindi descrivere in modo efficace la straordinaria missione profetica di Giovanni, affermando che Giovanni è il fondamentale precursore ebraico del Messia. Se si fa così, molti crederanno anche in Gesù. Cioè, questo è un'operazione di tipo ideologico, no, di grande efficacia. Ora, il Vangelo deuterolucano inizia, attenti bene, come se fosse una lettera. Caro Teofilo, secondo lo stile di Paolo di Tarso, ma anche e soprattutto, attenti, secondo lo stile pedagogico di Epicuro e dei maestri delle nuove scuole ellenistiche, no? Ricordate che specialmente Epicuro ha scritto una serie di lettere pastorali, no? E inizia il Teofilos, la filia è proprio l'amicizia, è proprio la caratteristica principale, la principale virtù da coltivare, secondo Epicuro. Quindi siamo in pieno ellenismo, vedete, il nome Teofilos non indica una persona reale, ma è un termine allegorico. Teofilos significa letteralmente amico di Dio, filos è l'amico, teo è Dio, o meglio ancora, cioè la persona che ama Dio, l'amante di Dio. E anche gli Atti degli Apostoli, il proto catechismo cristiano, attenti, comincia proprio così: caro Teofilo. Questo è il timbro di Clemente Romano. Ed è evidente, deve essere evidente. L'autore del Vangelo deuterolucano dichiara di voler narrare con ordine, e l'ordine di cui parla non è un ordine di tipo cronologico, lo dichiara chiaramente, ma bensì di tipo letterario didattico, perché il terreno di coltura della fede è la cultura. Deve essere la cultura. Ora, leggiamo l'introduzione del testo deuterolucano. Caro Teofilo, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine quei fatti che sono accaduti tra noi. I primi a raccontarli sono stati i testimoni di quei fatti che avevano visto e udito, essi hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunziare la parola di Dio. Anch'io perciò mi sono deciso di fare ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle origini. Ora, o illustre Teofilo, ti scrivo tutto con ordine, e così potrai renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco qual è il soggetto di tutto. Ecco, gli insegnamenti. Ecco, quindi, no, come arriva... Qui siamo nella cultura dell'ellenismo, cioè ci vogliono delle virtù. No? E come arrivare a virtù, come educarsi a queste virtù. Poi l'indice del Vangelo deuterolucano mette in relazione due figure, e andate a vedere perché è molto bello questo gioco, no? E le due figure fondamentali, quella di Giovanni e quella di Gesù, creando una perfetta scansione dei ruoli, no? Ed è straordinaria questa operazione. Ma, cioè inizia con l'annuncio della nascita di Giovanni, prosegue con l'annuncio della nascita di Gesù e con la famosa visita di Maria ad Elisabetta. Tutti sapete di che cosa si tratta, e qui troviamo il celebre inno del Magnificat, che tutti conoscete o avete sentito musicare da chissà quanti, no? Segue la nascita di Giovanni e il canto profetico di Zaccaria, che è il padre di Giovanni, che è un'opera di poesia, e poi nel secondo capitolo si racconta la nascita di Gesù. Questo capitolo è stato chiamato il Vangelo dell'infanzia di Gesù. Ora, a questo punto l'esercizio che tutti noi dobbiamo fare è quello di leggere o di rileggere con attenzione i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, con la consapevolezza che questi capitoli sono una vera e propria opera introduttiva intitolata Vangelo Deuterolucano. Ora, nel primo secolo, al tempo di Paolo di Tarso, è in corso un'animata competizione tra i membri delle varie componenti, delle varie anime, che si dedicano, ciascuna con le proprie caratteristiche, alla predicazione della buona notizia, del Vangelo. Cioè, quella degli Ebioniti è la componente che predica un Gesù cosiddetto povero. Nell'ecclesia di Corinto c'è stata un'evoluzione ideologica che ha trasformato la comunità in un'associazione fatta di tante correnti in lizza tra loro, no? E ciascuno dei vari gruppi si chiude nella difesa del proprio modo di vedere le cose. È per quello che Paolo dice, no? C'è il Vangelo di uno, il Vangelo dell'altro, il Vangelo dell'altro. Ora, l'epistolario di Paolo di Tarso è l'opera che documenta meglio questa situazione. E Paolo, nella prima lettera ai Corinti, se la prende con coloro che vogliono esaltare troppo la vita dello spirito, qui ce l'ha con gli gnostici, e così disprezzano ciò che spetta al corpo, e se la prende con coloro che danno troppa importanza all'apparire dei corpi, qui ce l'ha con gli ebioniti, e così mettono in secondo piano ciò che spetta allo spirito. Naturalmente lui vuol mettere in evidenza la sua linea, che è una linea di conciliazione, no? E via via vedremo le parole chiave di Paolo, emergono. Ora, se la prende poi con il legalismo rigorista degli scrupolosi, ed è molto severo con chi confonde la libertà col disordine, col faccio che vuoi, e poi, anche allora la libertà veniva, e poi severissimo con chi vuole vedere nel contenuto della buona notizia ciò che corrisponde ai propri gusti e ai propri interessi personali, senza confrontarsi, no? Nella comunità con un gruppo lì. E guardate sul punto 4 del repertorio, nella prima lettera ai Corinti, e anche per questo motivo quest'opera merita di essere letta, ci sono alcuni brani famosi e di grande portata letteraria, nello spirito proprio della sapienza poetica e ellenistica. Il più famoso di tutti è senz'altro il testo del capitolo 13, quello che comunemente viene chiamato l'inno all'amore, che si trova un po' in tutte le antologie. Cioè, l'inno all'amore è un testo poetico, l'unica cosa che si cita di Paolo. Beh, è importante, no? È un testo poetico molto ispirato, è un testo di carattere elegiaco. Io non so, ma credo che molti di voi ricorderanno certamente Callimaco di Cirene, Apollonio Rodio, li abbiamo incontrati lo scorso anno, che litigavano tra loro su quale taglio dare, no, alla poesia epica, ricordate? Beh, qui siamo su questo stile, ma questo celebre testo paolino ha anche e soprattutto un grande valore ideologico e dottrinale, perché va letto e interpretato nel contesto in cui è scritto, no? Cioè, la parola che nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinti traduciamo con il termine amore, è una parola che oggi parte alla grande, è la parola greca, senza sapere magari bene, è la parola greca caritas. Avete sentito questa parola? Che per noi oggi suona in modo un po' riduttivo, perché la parola carità si è logorata, si è logorata. E i padri del concilio parole interessanti su questo fatto, infatti poi la carità si è diventata ora, ed è per questo che si preferisce e suona senz'altro meglio tradurre con il termine amore, no? Ora, la parola carità evoca oggi per molte persone qualcosa di riduttivo, di negativo, anche di equivoco, ma noi dobbiamo riflettere in funzione della didattica della lettura della scrittura e dobbiamo ragionare sul valore filologico delle parole, al di là dei luoghi comuni. Cioè, il concetto contenuto nella parola caritas, attenti, dipende dal termine caris. Il termine caris in greco significa dono. E per la precisione, attenzione, non dono, non dono, io do qualcosa a te, non do, ma dono gratuito, non interessato. No profit, ma molto di più, e significa anche, attenti, in questa parola c'è anche il ringraziamento, ma nel senso di sapersi davvero ringraziare con sincerità, cioè nel rendersi grazie, non in modo formale, ma sostanziale, che è qualcosa che dobbiamo imparare a fare, no? Dice Paolo, la letteratura dei Vangeli. Cioè, il concetto contenuto nella parola carità, quindi, attenti, si distingue da quello contenuto nella parola amore, perché, cioè, il concetto espresso dalla parola amore, eros in greco e amor in latino, rimanda alla cultura elegiaca di stampo ellenistico alessandrino in lingua greca e alla cultura elegistica in lingua elegiaca in lingua latina della Roma imperiale. In queste culture di sapienza poetica ellenistica il concetto dell'amore, dell'eros e dell'amor contiene un do ut des, oggi va di gran moda in Parlamento, cioè contiene un dare per avere, no? Dare per avere, sì, ma d'altra parte fa parte del concetto, no? E lo spiega bene Ovidio, Ovidio lo incontriamo di nuovo, nel suo poema erotico intitolato Ars Amandi, l'arte di amare, no? Cioè, dove insegna davvero che noi dobbiamo dare qualcosa per ricevere qualcosa. Ora, mentre le parole caris, caritas e la parola eucaristia, forse l'avete sentita nominare, guardate che vedete che sta dentro queste parole, parole che dovrebbero essere fondamentali nella nostra cultura, sono l'espressione di un altro tipo di idea rispetto all'amore. Certo, ma l'amore, cioè, si ama una persona perché si vuole anche qualcosa in cambio, no? Giustamente, cioè, il termine è positivo di per sé, perché c'è questo interscambio. Qui c'è un'idea diversa, cioè, l'idea dell'amore solidale, della solidarietà che contiene la gratuità. Quindi una cosa la si fa perché non c'è neanche una spiegazione precisa. Cioè è qualcosa di metafisico, no? Ora, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi è importante perché laicizza l'amore, lo deritualizza, liberandolo da tutti gli istinti di possesso. Vedete che questa frase, tra virgolette, avete visto? Il capitolo 13 della prima lettera ai Corinti è importante perché laicizza l'amore, lo deritualizza, liberandolo da tutti gli istinti di possesso. Queste parole di commento sull'epistolario di Paolo di Tarso le ha scritte un giovane scrittore, un esordiente, si chiama Leone Tolstoi, ha scritto qualche anno fa un romanzetto che si intitola La conoscete già? Ora, sappiamo già che costui, Leone Tolstoi, nella sua opera di esegeta biblico, no? Ha imparato molto dalla letteratura delle lettere paoline, dalla lettura, no? E dallo studio. Sappiamo ormai che il genere letterario del romanzo dell'Ottocento e del Novecento è stato influenzato da molte pagine dell'epistolario di Paolo, in particolare dai temi contenuti nella prima lettera ai Corinti, e il capitolo 13 di quest'opera ha sempre influenzato in modo veramente creativo, guardate, la letteratura. Quali, guardate sul punto 4, quali di queste virtù, bontà, umanità, fratellanza, altruismo, misericordia, generosità, usereste per prima per definire una persona caritatevole? Ebbene, scrivete, scegliete. Poi, avete conosciuto nel corso della vostra vita una persona considerata, tra virgolette, caritatevole? Ebbene, rievocate, scrivete, rievocate dei personaggi. E adesso, magari anonimi naturalmente, che la scrittura, ai quali la scrittura dà una loro struttura. Adesso leggiamo il testo del capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Abbiamo detto che questo è il brano dell'epistolario di Paolo di Tarso più celebre e più conosciuto, ma poi, così, dopo la lettura, approfitteremo della presenza di questo esordiente, Leone Tolstoi, ma se ne parlerà tra qualche anno, di questo personaggio, per fare un e lo so che voi siete dei lettori ormai, anche perché la scuola vi ha in qualche modo indirizzato, ma purtroppo ci sono tre zeri dopo la virgola degli italiani che hanno letto una riga di Tolstoi, 0,0001%, e quindi non è che, cioè, quindi qualche centinaia di migliaia di persone, siamo qua tanti anni. Ora, approfitteremo per fare un esempio di intreccio filologico in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Naturalmente a Tolstoi questo brano è piaciuto molto, come altri, e allora ha fatto la stessa operazione che fanno gli scrittori. Lo inserisce, ma lo inserisce volutamente perché lo riconosciamo, no? Per dire, vedi, no? Cioè, io non ho scritto, ho studiato anche, ricercato, letto, no? Conosco, fallo anche tu. Beh, leggiamo dal capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Ora vi insegno qual è la via migliore. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, carità, cioè la capacità di donare gratuitamente, uno che legge in greco, in lingua originale, capisce questo da questa parola, attenzione, cioè se non ho la capacità di donare gratuitamente, sono un metallo che rimbomba, cioè uno strumento che suona vuoto. E se ho il dono d'essere profeta, di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e anche una fede da smuovere i monti, ma non ho la capacità di donare gratuitamente, io non sono niente. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho la capacità di donare gratuitamente, non mi serve a nulla. Chi ama, attenzione, chi è capace di donare gratuitamente, suona in greco, nella lingua originale, è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. L'amore non tramonta mai, la capacità di donare gratuitamente. Cesserà il dono delle lingue, la profezia passerà, finirà il dono della scienza. La scienza è imperfetta, la profezia è limitata, ma verrà ciò che è perfetto ed esse spareranno. Quando ero bambino parlavo da bambino, come un bambino pensavo e ragionavo. Da quando sono una persona matura ho smesso di agire così. Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio, ma un giorno saremo faccia a faccia dinanzi a Dio. Ora lo conosco solo in parte, ma un giorno lo conoscerò come Lui mi conosce. Ecco dunque tre cose che contano: la fede, la speranza e la capacità di donare gratuitamente. Ma più grande di tutte è la capacità di donare gratuitamente. E ora che abbiamo letto, approfittiamo della presenza di Leone Tolstoi per fare un esempio di intreccio filologico in funzione della didattica della letteratura. Ora, di Leone Tolstoi, si è aggiunta, che appena lo si cita, no, qui si cita subito un grande studiato, il popolo della scuola. Cioè, per giunta siamo anche, io vi ricordo, di un significativo tempo tolstoiano, e quindi dobbiamo viverlo. Cioè, siamo nel tempo di commemorazione della morte di Leone, dal 1910, 2010, c'è anche un film, no? Ci sono libri, escono, in Italia se ne parla, tutti i giornali ricordano, ora non si può fare a meno di ricordare, no, la scuola è il suo compito istituzionale, quindi ognuno ha il suo compito. E due opere non dovrebbe istituzione. Ricordate due opere sulle quali la scuola ha puntato e punta spesso l'attenzione, anche nel percorso dello scorso anno ce ne siamo occupati e occupati. Perché queste opere, che sono due brevi romanzi che molti di voi avrete letto, che si intitolano Sonata Kreutzer 1890 e Padre Sergei 1911, sono ricche di citazioni paoline e quindi devono essere lette, puntualmente rilette, a mano che in funzione della didattica della lettura e della scrittura si individuano nuove chiavi interpretative, per cui il testo diventa maggiormente ricco di significato e adatto per poter fare delle inferenze che sono utili esercitazioni intellettuali. Sapete che l'inferenza è quell'azione dell'apprendimento che trasporta, che trasferisce una conoscenza da un oggetto all'altro. In questa parola, in greco latino fero, fero fers tuli latum ferre, no? Che significa portare, che significa trasferire anche in senso intellettuale, soprattutto in senso intellettuale, poi dopo, nel Medioevo, si è affermato questo fatto. Ora, facciamo solo un esempio, utilizzando un brano che già abbiamo letto lo scorso anno scolastico, ma guardate, l'anno scorso noi l'abbiamo letto con un altro intento didattico, cioè finalizzato ad un'altra chiave di lettura, cioè cerchiamo di capire che la lettura di un testo, cioè di quei testi che vengono considerati importanti nella storia del pensiero umano, è legata all'acquisizione dei molteplici spunti interpretativi che un'opera letteraria contiene e che dobbiamo inventariare gradualmente nel tempo, contando anche sul ruolo che deve avere nella società l'alfabetizzazione culturale funzionale. È bello questo perché un testo, i testi importanti, non vengono mai letti una volta per tutte. Ma per fortuna, no? Ecco, costituiscono sempre una miniera di nuove conoscenze. Cioè, il brano che ora leggiamo è tratto dal racconto La Sonata Kreutzer. Sapete che il romanzo La Sonata Kreutzer, che è una famosa opera di Beethoven per violino e pianoforte, sicuramente sentita, ci porta sulla carrozza di un treno. Guardate che il treno è un elemento frequente, fondamentale nei romanzi di Tolstoi. E guardate, è anche un elemento che rimanda alle celebrazioni tolstoiane in atto. Infatti Tolstoi ha pensato bene di morire nel letto del capostazione di una sperduta stazioncina in mezzo alla pianura sarmatica, a Stapovo, dicamene. Mentre passavano i treni, mentre sua moglie stava su una carrozza di un treno, questo treno nella sonata Kreutzer La sonata Kreutzer è praticamente un monologo che avviene in uno scompartimento di un treno, sta attraversando da molte ore la pianura salmatica. E voi sapete, i passeggeri, come spesso succede sul treno, iniziano una discussione abbastanza animata. All'inizio c'è una discussione animata sul tema del matrimonio, del divorzio, del ruolo delle donne, dell'amore. E così si configura l'incipit di questo significativo romanzo. Ora, il frammento che leggiamo ci serve per constatare come Tolstoi giochi con il testo del capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, per dare spessore alla sua espressione. Mentre leggiamo i romanzi di età moderna e contemporanea, succede che molto spesso ci troviamo a leggere, senza saperlo, citazioni provenienti dall'epistolare di Paolo di Tarso. Questo lo avete capito. E come abbiamo già potuto constatare negli itinerari di questo viaggio, le scrittrici e gli scrittori utilizzano spesso riferimenti paolini perché sono profondamente radicati nella loro mente e nella storia del pensiero. Cioè, se ne servono soprattutto per mettere in evidenza e per rafforzare il carattere dei personaggi, per dare maggiore efficacia alla trama o, in questo caso, ad un tema che viene trattato. Ora leggiamo, abbiamo messo in corsivo i passi che ci interessano, ma penso che non vi sarebbero sfuggiti a questo punto. E allora leggiamo dalla Sonata Kreutzer questo frammento. C'è troppa istruzione in giro, ripeté il mercante, guardando con disprezzo la donna e lasciando la sua domanda senza risposta. Sarebbe interessante sapere qual è il rapporto, secondo lei, tra l'istruzione e gli sapori coniugali, disse l'avvocato con un lieve sorriso. Il mercante voleva dire qualcosa, ma la donna lo prevenne. No, ormai quei tempi sono passati, cominciò, ma l'avvocato la interruppe. No, gli permetta di esprimere la sua opinione. Queste sciocchezze si fanno per colpa dell'istruzione, disse con risolutezza al vecchio. Fanno sposare persone che non si amano e poi ci si stupisce che vivano in disaccordo, si affrettò a dire la signora, rivolgendo lo sguardo all'avvocato, a me e persino al negoziante, il quale, sollevatosi dal suo posto e appoggiatosi allo schienale, stava ad ascoltare la conversazione. Solo gli animali si possono far accoppiare come vuole il padrone, ma gli esseri umani hanno le proprie inclinazioni, i propri affetti, disse con l'evidente intento di provocare il mercante. Sbaglia di questo, signora, disse il vecchio. Le bestie sono bestie, mentre agli uomini è stata data la legge. Ma come si fa a vivere con qualcuno se non c'è amore paziente e generoso? La signora continuava ad incartarlo con i suoi giudizi, che dovevano sembrargli molto originali. Prima a questo non ci si pensava, disse il vecchio con tono ispirato. Sono cose che sono venute fuori adesso. Si è arrivati al punto che lei dice: ti lascio, i contadini uguali. Oramai pure a loro la moglie gli dice: eccoti qua le tue camicie, le brache, io me ne vado con Vanca più riccioli di te, poi ditemi un po' voi. Le donne, invece, prima cosa, ci deve essere la paura. Il negoziante guardò l'avvocato, la signora e me, trattenendo palesemente il sorriso, pronto a irridere o ad approvare il discorso del mercante a seconda di come sarebbe stato accolto. Ma quale paura? Disse la signora. Quale, mi chiede? Del marito. Devono avere paura del marito. Poi, ma questa è proprio roba del tempo che fu, disse la donna, senza nascondere una certa irritazione. No, signora, questi tempi non possono passare. Così come la donna Eva è stata creata da una costola dell'uomo, così rimarrà fino alla fine dei tempi, disse il vecchio, dando una scossa alla testa, così severa e trionfale che il negoziante stabilì subito che la vittoria era sua e scoppiò a ridere sonoramente. Siete voi uomini a pensarla così, insisté la signora, che non demordeva, passandoci in rassegna con lo sguardo. Voi la libertà ve la siete presa e le donne volete tenerle chiuse in cucina. Voi sicuro vi permettete qualsiasi cosa. Nessuno ci autorizza a permetterci nulla, solo che l'uomo in casa non ci dà alcun beneficio, mentre la donna è come un fuscello esposto a ogni vento, continuò a pontificare il mercante. era evidente che gli spettatori erano in soggezione davanti a quel tono così autorevole, ma la donna, pur sentendosi sopraffatta, non si arrendeva. Sì, ma immagino che vorrà ammettere che anche la donna è un essere umano e prova gli stessi sentimenti di un uomo, ma cosa deve fare? Non ama il marito, non lo ama, perché è importante, contraendo sia le sopracciglia che le labbra, non lo ama, lo amerà. Questa argomentazione prevista piace in modo particolare al negoziante, che emise un gridolino di approvazione. Ma no, se non lo amerà, ripete la donna, se l'amore non c'è, non c'è modo di imporlo, perché chi ama è rispettoso e non cerca il proprio interesse e non cede alla collera e dimentica i torti. E allora che si fa se la moglie tradisce il marito? Disse l'avvocato. Non si fa, disse il vecchio. Questo non si fa, bisogna starci attenti. Ma una volta che è successo, che si fa? Sono cose che ad ogni modo capitano. C'è a chi capita, a noi non capita. Tutti in casa di sinistra. Si avvicinò ancora di più, e desideroso evidentemente di non essere da meno dagli altri, cominciò sorridendo. Eh sì, anche a uno dei nostri commessi gli è capitata, pare una cosa che non ci arrivi con la testa, pure a lui gli è capitata una così scostumata, che se ne andava in giro a far mattane. Il commesso nostro è un bravo ragazzo con la testa sulle spalle, quella prima se l'è fatta col contabile, lui comincia con le buone, falla ragionare, non c'è verso, continuava a fargliele di tutti i colori, pure i soldi gli rubava. Lui ha cominciato a picchiarla, ma niente, anzi peggio, pure con un senza Dio, con un ebreo, con licenza parlando, ha attaccato la tresca. Che poteva fare? L'ha mollata. Adesso se ne vive da solo, da scapolo, e lei si sbatte di qua e di là. Perché è uno scemo, disse il vecchio. Se dall'inizio la faceva stretta, le metteva un freno come si deve, ancora vedi un po', ce l'avrebbe là. La libertà, da subito, bisogna cominciare a non darla. Non lasciare libero un cavallo per i campi né la moglie in casa. In quel momento il controllore passò a chiedere i biglietti per la fermata più vicina. Il vecchio gli diede il suo. Sì, alle donne bisogna mettergli un freno per tempo, altrimenti non c'è più niente da fare. Beh, e allora cos'è che ha appena raccontato? Di come se la spassavano alla fiera di Cunavino uomini sposati? Dissi io, non potendo più trattenerli. Ma quello è un altro discorso, disse il mercante e sprofondò nel silenzio. Quando si udì il fischio, si alzò, prese la sua sacca da sotto la panca, si chiuse il papero e, sollevato il cappello in segno di saluto, si avviò verso la piattaforma. Non appena il vecchio fu sceso, più voci si levarono contemporaneamente. Dell'epoca di Noè, il nonno, disse il negoziante. Una mentalità feudale, disse la signora, che idee selvagge sulla donna e sul matrimonio. Sì, siamo ben distanti dalla visione europea del matrimonio, disse l'avvocato. La cosa più importante che le persone del genere non capiscono, disse la signora, è che un matrimonio senza amore non è un matrimonio, che solo l'amore rende sacro il matrimonio e che un matrimonio autentico è solo quello consacrato dall'amore, perché chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Il negoziante ascoltava e sorrideva, sforzandosi di mettere da parte discorsi intelligenti da poter utilizzare. A metà del discorso della signora si sentì dietro di me un rumore che poteva essere di una risata strozzata di un singhiozzo, e quando ci giriamo videmmo che, senza farsi sentire, il signore canuto e solitario, dagli occhi scintillanti, durante il nostro discorso, che senza dubbio lo interessava, si era avvicinato. Era in piedi, con le mani appoggiate allo schienale della panca, palesemente turbato, era tutto rosso in faccia, uno zigomo gli tremava. Quale? Ma quale amore consacra il matrimonio? Disse con la lingua che si gli impastava. Vedendo quanto fosse sconvolto il suo interlocutore, la signora cercò di rispondergli nel modo più indulgente e circostanziato. L'amore è autentico. Se c'è un amore così tra un uomo e una donna, è possibile anche il matrimonio, disse la signora. Sì, ma cosa si intende per amore autentico? Replicò con un sorriso imbarazzato e intimidito il signore dagli occhi scintillanti. Lo sanno tutti, disse la signora, con l'evidente intento di por fine a quel discorso. Io invece non lo so, disse l'uomo. Dovrebbe chiarire che cos'è che intende. Come? Ma è molto semplice, disse la signora, ma si fermò un attimo a riflettere. L'amore è la presenza, è la preferenza assoluta per qualcuno o qualcuna rispetto a tutti gli altri, perché tutti i doni si esauriranno, solo l'amore non tramonta mai. Proprio di voi. Preferenza per quanto tempo? Per un mese? Per due giorni? Mezz'ora? Disse il signore Camuto e scoppiò a ridere. No, mi scusi, è chiaro che parliamo di due cose diverse. No, no, della stessa. La signora intende dire, intervenne l'avvocato, che il matrimonio deve scaturire in primo luogo dall'affetto, dall'amore, se vogliamo, e soltanto in presenza di questi presupposti il matrimonio rappresenta qualcosa, come dire, di sacro, per cui ogni matrimonio che si fondi sull'affetto genuino, sull'amore, se vogliamo, non racchiude in sé nessun vincolo morale. La comprendo bene, concluse rivolta alla signora, con un cenno del capo, quella espresse approvazione per come era stato esposto il suo pensiero. Perciò dunque, continuò l'avvocato, ma il signore nervoso, i cui occhi ormai ardevano e chiaramente faticava a trattenersi senza dargli tempo di continuare, cominciò: no, io parlo della stessa cosa, della preferenza per qualcuno o qualcuna rispetto a tutti gli altri. Solo domando: preferenza per quanto tempo? Per quanto tempo? A lungo, per tutta la vita, talvolta, disse la signora stringendosi nelle spalle. Ma così capita solo nei romanzi e negli inni all'amore, nella vita mai. Nella vita questa preferenza per uno rispetto agli altri può essere per un anno, che è già difficile, più spesso per alcuni mesi, o è anche questione di settimane, giorni, ore, disse, ben sapendo di sorprendere tutti con la sua visione e compiacendosene, poi andate avanti voi a leggere la sonata Kreutzer. Noi abbiamo riletto questa pagina per vedere le interpolazioni che Tolstoi ha messo in evidenza, ecco, in bocca alla signora. Naturalmente questo personaggio, lo dirà poi subito dopo, è quello che è uscito di prigione quello stesso giorno, dopo un po' di anni, perché ha ucciso la moglie, lo sapete, e confessa su questo problema, ecco, dell'amore. O si ama tenendo conto del fatto che c'è la gratuità, o se no, con l'amore, l'amore fa sì che scattino tutta una serie di meccanismi, in cui c'è anche la gelosia, in cui c'è anche il possesso, e quindi è chiaro che... Ma leggete o rileggete Sonata Kreutzer. Credo che la scelta di Tolstoi si commenti da sola. Lo scrittore vuole evidenziare il fatto di come la mentalità bigotta, conservatrice e reazionaria di questi personaggi che si dicono cristiani, no? Difensori della famiglia, in realtà è infarcita di luoghi comuni e contemporaneamente mette in risalto come sfuggono all'attenzione le significative parole evangeliche che la signora pronuncia quasi meccanicamente, così come meccanicamente si ripete una preghiera senza percepirne fino in fondo il significato, no? Naturalmente non abbiamo ancora finito di prendere in considerazione il testo della prima lettera dei Corinti, forse non abbiamo ancora cominciato, cioè i temi più significativi li dobbiamo ancora incontrare. Ci sono in questo testo, abbiamo già detto la scorsa settimana, almeno quattro elementi, quattro parole chiave fondamentali per la storia del pensiero che hanno condizionato, orientato la nostra cultura, la cultura occidentale, nel corso cosiddetta, nel corso dei secoli. E nel prossimo itinerario ce ne occuperemo. Ora, per concludere l'itinerario di questa sera, leggiamo insieme ancora una pagina della prima lettera ai Corinti, tratta dal primo capitolo. Perché leggiamo questa pagina? La leggiamo perché contiene argomenti su cui dovremo riflettere, e la leggiamo anche in senso propedeutico, per guardare ai percorsi del futuro. Vogliamo guardare lontano anche questa sera, e la leggiamo anche proprio perché ci ricorda un momento della storia del pensiero molto importante che abbiamo già studiato, ma che spero ristudieremo in futuro. Quello dell'umanesimo cosiddetto utopico e scettico, questi sono due termini tipici dell'ellenismo, Ma questo grande paesaggio intellettuale, nel quale abbiamo già viaggiato a suo tempo, nel secolo scorso, nel quale troviamo le idee di grandi pensatori che tutti noi abbiamo sentito nominare, guardate sul punto 5 del repertorio, il periodo dell'umanesimo, cioè da 1300, 1400, 1500, questi sono gli anni, no? Dal 14 al 16 secolo, e soprattutto il tempo della riscoperta filologica dei testi delle lettere di Paolo di Tarso. Ecco, si comincia a fare filologia in quegli anni sui testi delle lettere di Paolo di Tarso, che vengono studiati, tradotti, ripensati, e nasce anche in quegli anni lì, nel 1400, fine del 1400, il dibattito sull'autenticità delle lettere di Paolo. Ora noi facciamo solo un accenno, cioè costruiamo un tassello di apprendimento nella nostra mente che spero ci possa servire in futuro. Marsilio Ficino è un nome che tutti conoscete. Quando muore nel 1499 lascia, appena iniziata, una traduzione con commento delle lettere di Paolo di Tarso. Purtroppo non l'ha portata avanti, peccato, perché qualcosa di interessante sarebbe sicuramente venuto fuori. E aveva molte idee in testa, questo personaggio. E nell'opera intitolata poi Elogio della Pastia, 1515, l'avete sentita nominare, l'autore è un certo Erasmo da Rotterdam, e poi nelle opere di Bernardino Telesio, di Giordano Bruno e soprattutto nella Città del Sole, 1602, che è un'opera famosa di Fra Tommaso Campanella, troviamo sviluppato un concetto di Dio molto significativo, fondato su tre parole chiave: potenza, sapienza e amore. Questo concetto dove lo si trova? Questo concetto dove lo trovano questi, e come fanno a svilupparlo poi? Questo concetto lo si trova nella prima lettera ai Corinti. E questa fonte permetterà, per esempio, a Tommaso Campanella di alzare spesso la voce nei suoi 27 anni di galera subiti come eretico, questi se ne scavalca proprio perché con la scrittura metteva sempre in difficoltà i suoi giudici, per cui non potevano mai arrivare a dargli una pena, la pena capitale. E toccava gli eretti. Ora, questi personaggi che abbiamo citato costruiscono le idee chiave dell'umanesimo cosiddetto utopico e scettico, traducendo, studiando e riflettendo anche sull'epistolario di Paolo di Tarso. Cioè, studiare questa materia serve per poter entrare in futuro nei grandi territori dell'età medievale moderna con qualche competenza in più. Prepariamoci. Perché se ci prepariamo vuol dire che ci arriveremo anche. E ora leggiamo dal primo capitolo della prima lettera ai Corinti. Cristo non mi ha mandato a battezzare, e qui c'è una polemica con gli Ebioniti che predicavano il battesimo di Giovanni, e attenzione perché le finestre non si colgono, vedete, se non si fa un percorso di alfabetizzazione su questi testi, ma ad annunciare la salvezza. E questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. Predicare la morte di Cristo in croce sembra una parola a quelli che vanno verso la perdizione, ma per noi, che Dio salva, è la potenza di Dio. Isaia dice infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e squalificherò l'intelligenza degli intelligenti. Qui ce l'ha con gli gnostici. Termine gnosi significa conoscenza in greco, studieremo gli gnostici, vedremo che avranno delle cose interessanti da dirci, ma infatti che cosa hanno da dire ora i sapienti, gli studiosi, gli esperti, i dibattiti culturali? Qui parla degli gnostici. Dio ha ridotto a pazzia la sapienza di questo mondo. Gli uomini, con tutto il loro sapere, non sono stati capaci di conoscere Dio e la sua sapienza. Perciò Dio ha deciso di salvare quelli che credono mediante questo annuncio di salvezza, questo Vangelo, che sembra una pazzia. Gli ebrei infatti vorrebbero miracoli e i non ebrei si fidano solo della ragione. E qui c'è una con le scuole dell'ellenismo. Noi invece annunziamo Cristo crocifisso, ecco l'icona di cui abbiamo parlato la scorsa settimana che presenta Paolo. Questo, l'uomo è sofferente, battuto, ma anche beato, perché la beatitudine arriva di lì, e per gli ebrei questo messaggio è offensivo, mentre per gli altri è assurdo. Ma per quelli che Dio ha chiamati, siano essi ebrei o no, Cristo è potenza e sapienza di Dio, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Se ne parlava quest'estate di questo concetto della debolezza, siamo deboli, ma alla fine, proprio perché siamo deboli, guardate tra voi, fratelli, chi sono quelli che Dio ha chiamato? Ci sono forse tra voi, dal punto di vista umano, molti sapienti o molti potenti o molti personaggi importanti? No, Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti per coprire di vergogna i sapienti, ha scelto quelli considerati deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza o sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa, così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Guardate, noi ci siamo assuefatti a queste parole, ma guardate che sono veramente altisonanti, questi concetti. Dio però ha unito voi a Gesù Cristo. Egli è per noi la sapienza che viene da Dio. E Gesù Cristo ci rende graditi a Dio, ci dà la possibilità di vivere per Lui e ci libera dal peccato. Si compie così quel che dice Geremia: chi vuol vantarsi, si vanti per quel che ha fatto il Signore. Qui usa la parola Kyrios, e quindi vedete che l'indicazione va verso Kyrios, Christos, e quindi Gesù di Nazareth. Questo brano è tratto dal primo capitolo della prima lettera ai Corinzi, è molto interessante. Noi lo abbiamo letto solo, ora l'abbiamo letto solo per constatare che in esso troviamo un concetto di Dio molto significativo, fondato su tre parole chiave. Avete notato? Potenza, sapienza e amore. Un concetto che verrà sviluppato dalla cultura dell'umanesimo, che quindi attraverserà tutto il Medioevo e l'età moderna, all'inizio questo concetto. Lo abbiamo letto anche a proposito di un altro intreccio filologico di cui ci occuperemo la prossima settimana. Abbiamo detto che già 8 giorni fa, nel testo della prima lettera ai Corinti, ci sono 4 parole chiave significative che dobbiamo studiare. E allora, quali sono queste 4 parole chiave? Lo scopriremo nel prossimo itinerario. E ricordate che la scuola è qui, il viaggio continua, perché l'apprendimento permanente è un diritto, è un dovere di ogni persona. Quindi il nostro viaggio sul territorio dell'ellenismo continua, perché possiamo